Gli amanti assediati dalla morte. Le schiere di Antonio avevano fatti i bivacchi attorno ad Alessandria. Le legioni di Ottaviano, sbarcate sulla costa, avevano assediata la città. Nel palazzo della regina si banchettava. Gli amanti della morte intensificavano i tripudi con l'aumentar del pericolo. Si sarebbe detto che avessero la sensazione di essere realmente prossimi alla fine e volessero vuotar la coppa avidamente, per nulla lasciarvi di perduto. Ma, forse, più che Antonio, Cleopatra leggeva le lettere del futuro. La sua sensibilità, affinatasi a piede delle sfingi, nella contemplazione del Nilo, vasto come un mare, e delle sabbie ondose del deserto, le dovevano dar la misura e l'imminenza della catastrofe. Mentre la sua amante mostrava soltanto la sua anima gioiosa e il suo indomito corpo di fanciulla lasciva, né la maternità quadruplice, né le tattiche d'amore, né le molte avventure e fortune squassatrici avevano nulla potuto sulla sua carne di giglio e sulla serpentina agilità delle sue membra, con l'acuto cervello, ella preparava a se stessa la morte migliore. Consultò papiri, interrogò sapienti per conoscere quale fosse il veleno più sicuro e più dolce che desse la morte col sonno. I veleni stessi sperimentò sopra schiavi e sopra bestie. Qualche bianco gatto sacro disparve dal tempio e fu ritrovato cadavere. Sempre la regina aveva amati i mici contemplativi come se stessa. Nello stesso tempo, poiché ancora aveva fluido e caldo il sangue, potente il battito ai polsi, ansiosa la carne e tanto amava la vita, la luce, lo splendor delle gemme, Cleopatra, tutte pesando le evenienze e sperando di poterle ancora dominare, inviò messi segreti ad Ottaviano, che gli recassero corona e scettro d'oro e gli dicessero com'ella fosse pronta a darsi a lui col suo regno, purché egli conservasse integri i confini dell'uno e i diritti dell'altra. Ottaviano sognava l'impero. Il giovane magro ed efebico, che era giunto a Roma subito dopo la morte di Cesare per raccogliere il grave peso e la vasta potenza dell'eredità del prozio, s'era oramai fatto uomo attraverso vicende fortunose, sempre comandando alla sorte con l'audacia o con la sottigliezza. Fin dal principio s'era trovato di fronte, come un ostacolo, Marcantonio e aveva dovuto farsene un alleato e con lui dividere il potere. Erano due potenze pari, allora. Ma adesso Antonio aveva consumata tutta la sua forza tra le braccia di Cleopatra. Era stremato. Il momento era giunto in cui Caio, Giulio, Cesare e Ottaviano poteva liberarsi di lui per sempre e diventare Augusto. Come avrebbe rinunciato a farlo se era lo scopo di tutta la sua vita rimanere solo a comandare al mondo? Cleopatra, con tutte le sue seduzioni, non lo turbava. Anch'ella rientrava nel suo gioco, ma soltanto perché voleva condurla a Roma incatenata dietro il carro di trionfo. La voce delle orgie degli amanti inimitabili e il proposito da essi manifestato di darsi la morte erano giunti naturalmente sino ad Ottaviano. Ma egli non voleva che Cleopatra morisse. Avrebbe perduta la bella fiera da esporre viva nel circo. Giocò ancora perciò di sottigliezza. Ricevuti i messi della regina coi doni simbolici che avevano peso d'oro, inviò ad essa Tireo perché le facesse ogni promessa. Cleopatra ascoltò l'inviato del nuovo Cesare e non si fece molte illusioni. Oramai aveva scelto il veleno. Un incantatore di serpenti le aveva mostrati gli effetti del morso dell'aspide. Meravigliosi effetti. Un torpore dolce e stremante, il sonno e nel sonno la morte. Questo era quanto ella voleva. Gli eventi, intanto, precipitavano. La cavalleria di Ottaviano avanzava. Antonio, raccolti alcuni manipoli, galoppò contro di essa e la sbaragliò. Poi fece disporre l'esercito a battaglia. Era sicuro di vincere. Con la disperazione aveva ritrovato la baldanza della sua giovinezza. Provava sull'indice e il medio il filo della spada, come soleva far Cesare, e diceva: «Reciderò il nodo che mi stringe e che è nella gola d'Ottaviano». Quando comparvero le legioni di Roma, Antonio diede ordine alle buccine di suonare l'attacco. Le buccine squillarono e i soldati d'Antonio, gettati i pili e i gladi, corsero incontro ai legionari per fraternizzare con loro. Essi non volevano più servire il capitano Imbelle, che aveva dimenticata la grande Roma sul giaciglio di una donna. Antonio era solo. Per sempre la sua stella s'era spenta nel mare. Tornò a briglia sciolta verso la città. Non gli rimaneva che di morire assieme alla donna alla quale aveva tutto donato, cuore e onore. Ma quando giunse al palazzo lo trovò deserto. Cleopatra era andata a rinchiudersi nel tempio di Iside, in un gigantesco mausoleo, e si era data la morte. Così gli dissero. Che cosa doveva fare l'altro amante inimitabile? Uccidersi. E si trafisse il ventre con quella spada che avrebbe dovuto recidere il nodo scorsoio dell'implacabile ambizione d'Ottaviano. Morente, un suo schiavo fedele gli disse che Cleopatra viveva. Ah, mormorò, rivederla, poter morire sul suo petto. Lo schiavo se lo caricò sulle spalle e lo portò al mausoleo di Iside. Cleopatra non volle aprire le porte sbarrate, dacché il pericolo d'un'invasione dei soldati del vincitore l'atterriva. Calò corde dal sommo delle mura e con l'aiuto di una schiava trasse Antonio nell'interno. Ed egli le morì sul petto.